Buongiorno Luca Marchetti, Sky Sport, ciao Luca.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
Luca, prima domanda te la tolgo subito, perché oggi leggevamo anche un po' alcune indiscrezioni da qualche quotidiano, una su tutti che lo riporta il Corriere della Sera, che parla di matrimonio tra Donnarumma e Paris Saint-Germain già incrinato, con le poche presenze, credo siano due in 9 gare ufficiali, e la Juventus starebbe provando a fare un tentativo per l'estate prossima. A te risulta, o comunque, anche se non ti risulta, ritieni che sia fattibile un'operazione del genere?
Io penso che sia molto presto per fare per arrivare a delle conclusioni. Sicuramente la situazione per Donnarumma non è agevole, possiamo dire così, no?
Perché professionalmente
esatto. Forse era anche preventivabile, poteva sapere che ci potevano essere questo tipo di difficoltà da affrontare, forse sono superiori rispetto a quelle che aveva preventivato. Si è trovato anche in una situazione particolare Donnarumma, no? Ha voluto cambiare per alzare l'asticella significa anche trovarsi in concorrenza con dei giocatori nel suo ruolo che hanno scritto la storia recente di quel club, e quindi diventa difficile poter scalzare la titolarità. È vero anche che davanti Donnarumma ha una carriera, quindi un progetto che è appena iniziato, faraonico come quello di Donnarumma, possono esserci delle frizioni. Io credo che ci possa essere anche del tempo per eventualmente ricomporre. Se poi la Juventus potrà avere la forza di andare a prendere Donnarumma, mi verrebbe da dire perché non l'ha presa a parametro zero.
Che poi alla fine, esatto,
anche perché l'ingaggio Donnarumma adesso ce l'ha e devi andare a pagare anche il cartellino, eh?
Esatto.
Non è una cosa agevole, semplice. Peraltro, come hai ben visto, non è che il Paris Saint Germain e i suoi gioielli, anche se hanno voglia di andare via, li lascia andare. Guarda Mbappé, che va in scadenza contratto.
Appunto.
Quindi, al di là di quelle che possono essere i movimenti, le pulsioni, le necessità, le volontà, è ancora tutto da scrivere. Qualsiasi cosa è da scrivere.
Non c'è neanche questo grande rapporto, credo, tra le società, o meglio tra la presidente del Paris Saint-Germain, neopresidente ECA e l'uscente Andrea Agnelli, per cui non credo che nessuno farà un regalo a nessuno. Detto questo, Luca, questa è un'ipotesi. Altra ipotesi di cui si parlava in chiave, per esempio, Juventus, era questo possibile scambio con l'Arsenal McKennie-Xhaka. Tu credi che sia una cosa possibile?
Tecnicamente è tutto possibile. Stiamo parlando di due giocatori comunque nazionali. Xhaka doveva andare via, aveva la promessa di poter andare via, ne abbiamo parlato tanto per la Roma, ti ricorderai, no? Soprattutto
sì,
all'inizio mercato, era uno degli uomini di Mourinho. Può andare, non so se poi alla fine è stato ufficializzato o meno il rinnovo di contratto che doveva fare
credo
con l'Arsenal.
Sì. Credo di sì.
Bisogna vedere i numeri, soprattutto degli ingaggi, perché chiaramente in Inghilterra c'è una situazione diversa, c'è però la facilitazione per gli italiani, per le squadre italiane, per i club italiani, di poter abbassare diciamo il lordo a un netto pari. Come caratteristiche ci può stare certamente, dipende anche dal progetto tattico che ha intenzione di sviluppare Allegri una volta che avrà preso ancora di più in mano la Juventus, perché ancora questa Juventus non ha un'identità precisa, no? Nella composizione dell'undici iniziale ci sono alcune cose che ancora Allegri deve sistemare nell'equilibrio tattico della squadra, per cercare di mettere insieme il maggior numero di giocatori bravi possibili, per cercare di avere sia la qualità che l'equilibrio. È un processo che la Juve sta attraversando in maniera anche faticosa, se vuoi, perché poi i risultati lo stanno a testimoniare, la posizione in classifica, la pressione che ha addosso Allegri. Come tipologia di giocatore mi verrebbe da dirti anche che potrebbe anche essere più funzionale, perché è un giocatore diverso. McKennie è una mezzala di inserimento, è un giocatore che dà un apporto importante anche in fase offensiva. Xhaka è un giocatore più difensivo, quindi da quel punto di vista, se dovesse giocare 4-2-3-1, 4-4-2, potrebbe anche essere tra virgolette più funzionale. Non so fino a che punto si sono spinti, o se è invece un'ipotesi che è sul tavolo e che poi verrà valutata. Io credo che la Juventus, tanti discorsi sul discorso mercato, non ne fa, nel senso è una Juventus diversa rispetto a quella degli ultimi 10 anni, no? In cui la vitalità di Paratici ha sicuramente segnato anche e soprattutto il mercato della Juve. Mi pare evidente che nel nuovo corso ci sia stato un approccio diverso rispetto alle tematiche di mercato.
Luca, intanto c'è una domanda per te, poi completiamo anche il discorso Juventus, perché c'è un'altra valutazione che volevo condividere insieme a te, però sentiamo prima la domanda che ti è arrivata, vai.
Ciao ragazzi, la Serena Fossano. Volevo chiedere una cosa a Marchetti, ma intanto cosa ne pensa di Bastoni e Maggiore, giocatori dello Spezia, e se già qualcuno è interessato a loro, qualche big o qualche squadra di media alta classifica? Siete grandi?
Luca.
Bastoni e Maggiore sono due giocatori importanti, soprattutto per lo Spezia. Credo che abbiano delle buone prospettive, stanno maturando questo percorso in Serie A, stanno facendo molto bene. Credo che a settembre sia presto per poter parlare di futuro di mercato, anche perché lo Spezia come obiettivo ha quello di salvarsi anche per questa stagione, quindi rinunciare a due giocatori importanti diventa difficile. In prospettiva credo che possano sicuramente ambire a fare una carriera più solida in club più ambiziosi, con tutto il rispetto per lo Spezia, assolutamente, e credo che sia molto ambizioso, ha una proprietà solida, ha la voglia di stupire, perché poi comunque anche le scelte che sono state fatte sia nel mercato che per la panchina lo stanno a testimoniare. C'è anche da considerare, e questo sarà un tema per i prossimi mesi, il blocco del mercato dello Spezia in entrata.
Esatto.
E questo potrebbe determinare anche a qualche rinuncia alle cessioni, perché poi dopo se perdi due giocatori in quel modo come li vai a sostituire?
Esatto.
Se non puoi fare mercato?
Esatto, questo è un aspetto che non va assolutamente sottovalutato in tutti i sensi. Luca, invece abbiamo avuto uno spifferatore nostro qui che ci è venuto a trovare in sedia a TMV Radio, chiacchierando un po' con lui. Lui ci diceva: occhio che se la Juventus, e questo lo diceva sulla base di una chiacchierata anche con chi è proprio dentro la Juventus, ovviamente poi sai che uno fino a un certo punto di spiega, poi non tradisce completamente la fonte dicendo nomi e cognomi, però praticamente ci raccontava, occhio che se la Juventus dovesse trovarsi con la riapertura del mercato di gennaio a una distanza non superiore di 6 punti dalla vetta, la società potrebbe mettere mano seriamente al portafoglio per portare a casa due centrocampisti per Massimiliano Allegri. Io ti chiedo se è uno spiffero al quale possiamo credere, cioè se è credibile, e soprattutto se ti vengono in mente quali potrebbero essere i nomi eventualmente, posto che è chiaro che la Juventus un problema c'è al centrocampo.
Oltre io faccio un discorso soltanto economico. Sì. La Juventus ha fatto negli ultimi 3 anni due aumenti di capitale da molto importanti per un totale di 700 milioni di euro. Con l'ultimo ha rimesso a posto il bilancio che è uscito pochi giorni fa e che prevedeva un rosso superiore a 200 milioni di euro. Mettere mano al portafoglio credo che non sia il termine più adatto. Se poi si possono fare degli aggiustamenti, tipo quello che dicevamo prima, con dei possibili scambi, quindi la possibilità di agire all'interno di un recinto economico che non intacchi sul bilancio della Juventus, possiamo parlarne. Se dobbiamo parlare di extra budget, no. Questa è la prima considerazione che mi viene da fare. L'altra è quella che abbiamo appena fatto, ovvero cercare di capire con un certo grado di sicurezza quale sarà il progetto tattico che la Juventus vorrà perseguire insieme ad Allegri. Perché questo è fondamentale. Se c'è più bisogno di giocatori come Xhaka, cioè davanti alla difesa, se c'è più bisogno di giocatori come McKennie, ovvero Vezzali, perché comunque bisognerà capire anche il recupero di Arthur, come avverrà, che tipo di impatto avrà con la squadra. Bentancur non è sicuramente quello che abbiamo visto finora, no, perché siamo abituati a vedere un giocatore con personalità diversa, con una qualità diversa rispetto a quello che ha fatto finora, quindi c'è un grado di forma da recuperare. Le valutazioni che devono essere fatte sulla Juventus sicuramente devono tener conto del momento, ma non solo del momento, cioè bisogna anche andare in prospettiva. Il processo di ricostruzione di una squadra non è mai semplice, non è mai banale, non è mai scontato. Non a tutti riesce quello che è riuscito al Napoli, dove è stato molto bravo Spalletti, ma ha avuto, tra virgolette, una fortuna nella sfortuna. Il gruppo su cui lui ha lavorato per tutta l'estate è rimasto quello, perché dal mercato sono arrivati due giocatori, Juan Jesus e Anguissa, e i titolari, ovvero quelli su cui tu hai fatto tutta la preparazione, sono sempre stati a disposizione, al netto del discorso nazionale, dell'europeo, eccetera, eccetera. Quindi ha avuto la possibilità di lavorare con quel tipo di giocatori e ne sta ora traendo i frutti. È stato molto bravo, perché non è neanche scontato questo, però se voi pensate alle difficoltà che possono esserci ora nelle squadre, sono quelle che hanno cambiato allenatore e hanno cambiato molti giocatori. Probabilmente l'unica che viene fuori da questo tipo di situazione è, da un certo punto di vista, il Napoli, per quello che abbiamo detto, e dall'altra l'Inter, che ha cambiato perché ha avuto due giocatori molto importanti in meno, ma li ha sostituiti con due giocatori di livello.
Tra l'altro poi su questo c'è da tornarci su, perché molti dicevano: ma c'è stata la possibilità, qualora la Juventus non avesse vinto contro la Spezia, di dimissioni? Io sinceramente non credo. Siamo alla quarta giornata, qui ci si affretta tanto, no, nel tirare le somme. Certo, non è l'inizio dei sogni che si aspettava nessuno in casa Juventus, dalla dirigenza all'allenatore stesso.
Ma non c'è dubbio che la Juventus abbia avuto delle difficoltà, non c'è dubbio. Penso che questo lo sappia anche Allegri. Provocatoriamente lui stesso ha detto che la partita contro lo Spezia era uno scontro salvezza, classifica alla mano, no? Ha fatto una provocazione, ma ha fatto capire qual è oggi l'approccio con cui lui affronta la settimana. Detto questo, Allegri ha un contratto di 4 anni, si sapeva appunto che c'era una situazione in cui bisognava andare a rimettere dei punti fissi, e non è scontato che tutto riesca all'inizio. Poi si può essere d'accordo o meno su quello che Allegri intende fare, insieme naturalmente alla società, allo sviluppo del gioco, allo sviluppo della squadra, allo sviluppo delle strategie che ci sono alla base, però la scelta di Allegri è stata una scelta ponderata, non soltanto da parte della Juventus, che ha deciso di cambiare nuovamente, e non era mai successo negli ultimi anni, no? Che cambiasse un allenatore ogni anno, che è affidata ad Allegri con uno stipendio molto importante. Allegri poteva andare al Real Madrid e ha deciso di andare alla Juventus, quindi non credo proprio che alle prime difficoltà si possa abbandonare un progetto che avrebbe, almeno in teoria, un ampio respiro. Certo, per la Juventus diventa vitale chiaramente almeno la partecipazione in Champions League, su questo non c'è dubbio, ma le somme si tirano alla fine. Siamo veramente troppo presto oggi per poter dire che un progetto è naufragato. Che ci sono delle difficoltà, sì, che c'è la necessità di doverle andare a risolvere, sì, che si risolveranno non lo sappiamo. È chiaro che però, a mio avviso, i dirigenti della Juventus, lo stesso Allegri, hanno fiducia di poterlo fare. Comunque del materiale tecnico e umano c'è nella Juventus, non possiamo dire che la Juventus sia una squadra mediocre. Ma no. Non rispecchia, ma sicuramente la classifica non rispecchia il valore della Juventus. Ci sono dei problemi di equilibrio, ci sono dei problemi di rendimento di alcuni giocatori, magari in alcuni posti chiave. Si è parlato tanto dell'addio di Cristiano Ronaldo. È evidente che quando perdi un giocatore come Cristiano Ronaldo, se svisceriamo tutto il discorso economico, perdi un giocatore che segna 30, 35, 40 gol a stagione. Quindi devi trovare il modo di in qualche modo recuperarlo. Peraltro, di recuperare quei gol, peraltro la Juventus ha fatto a meno di Cristiano Ronaldo a 5 giorni dalla fine del mercato, quindi anche la capacità di poterlo andare a sostituire, posto che è un giocatore insostituibile, magari con due pezzi invece che con uno soltanto, non c'è stato il tempo per poterlo fare. Ecco perché, e torniamo al discorso di gennaio sul centrocampista, magari una fiche la Juventus a gennaio sul centrocampista la può anche mettere. Non so di che entità a livello economico, però il progetto tecnico sicuramente non naufraga se la Juventus non avesse fatto risultato a Spezia.
Esatto.
Lo ha fatto, sai benissimo che la medicina migliore nel calcio sono i risultati.
Ah beh, chiaro, quello cambia tutta la storia e tutte le valutazioni da un giorno all'altro. Luca, invece ti chiedono, un ascoltatore tifoso del Genoa, se dietro la nuova proprietà del Genoa in realtà c'è ancora Preziosi. Proprio te la chiedi in maniera così detta.
Non credo proprio. Anzi, chiudo un'era. Preziosi dovrebbe rimanere come gestore del club in questa fase di transizione, che può essere anche più o meno lunga, come uomo di rappresentanza nei palazzi istituzionali, quindi in Lega, per aiutare i nuovi proprietari nella gestione del club. Però non credo proprio che ci sia Preziosi dietro. Peraltro avremo modo di conoscere, no, i nuovi. C'è stato un annuncio ufficiale, adesso ci saranno delle conferenze stampa, c'è stata la prima iniziativa da parte della nuova proprietà, che fa entrare gratis i tifosi allo stadio per la prossima partita in casa del Genoa. si chiude un'epoca importante in casa Genoa. È stato un presidente longevo, Preziosi, che ha avuto secondo me più lati positivi che lati negativi, indipendentemente poi dal rapporto che si è creato con la piazza genoana, ma il presidente Preziosi ha dimostrato di saper fare calcio a modo suo. Ripeto, poi ognuno può avere la sua idea di come poter gestire una società, ma dimostrando anche di avere un grande fiuto. Nella sua estemporaneità ha tirato fuori anche grandi giocatori, no? Ed è riuscito a mantenere il Genoa per tantissimi anni in Serie A, alle volte arrivando anche in Europa, soprattutto all'inizio del suo mandato presidenziale, andando a scovare dei talenti in giro per il mondo. Alle volte ci si riesce, alle volte no. Si è parlato tanto del vortice di arrivi e cessioni in casa Genoa, ma è stata anche la forza del Genoa, no?
Certo.
Purtroppo per i tifosi genovani non si faceva in tempo ad amare un giocatore che era già sul mercato, però grazie a questo il Genoa poi è riuscito a mantenersi anche in Serie A.
Luca, tornando invece al Napoli, col quale abbiamo aperto nella presentazione, insomma, di quelle che dei temi della giornata, visto le ultime partite di ieri, Napoli che resta prima in classifica, molti dicono quanto c'è di Spalletti nel lavoro col Napoli e quanto invece c'è ancora di Gattuso. Leggo anche altri due messaggi a tema, c'è un ascoltatore che dice: senza nulla togliere a Spalletti, penso stia godendo dei frutti del lavoro di Gattuso nell'unire il gruppo, e qualcun altro dice: non ci si dimentichi di Gattuso nell'analizzare il lavoro di Spalletti. Però io anche qui credo che sia più il caso io una cosa non capisco, Luca: un allenatore sa sulla panchina, se vanno male le cose deve saltare lui, se vanno bene le cose è merito del predecessore. Ora Gattuso ha fatto un ottimo lavoro, però io ci vedo tanto anche di Spalletti.
Ma non c'è dubbio che c'è di Spalletti, ma non c'è dubbio. Poi la capacità di un gruppo di essere adatto al lavoro è chiaro che viene dal lavoro che fai col precedente allenatore. Gattuso nessuno lo mette in discussione. Il Napoli comunque giocava con lo stesso sistema di gioco anche lo scorso anno. Spalletti ha portato le sue idee, ha portato la sua cultura del lavoro, una cultura del lavoro che a Napoli già c'era. Probabilmente c'è anche una voglia di rivalsa rispetto a quello che c'era lo scorso anno, ma lo stesso discorso si può fare per Inzaghi e Conte. Peraltro sia il Napoli che l'Inter hanno scelto due allenatori che almeno come sistema di gioco, non chiaramente come tipologia di allenamenti, ricalcavano i loro predecessori, 3-5-2, 4-2-3-1, ed è stata una scelta intelligente. Sono due bravissimi allenatori entrambi. Spalletti ha dalla sua un grado di esperienza sicuramente superiore rispetto a quello di Simone Inzaghi. È chiaro che tutte le cose buone che vengono fatte partono da lontano, non è che uno arriva, c'ha la bacchetta magica e trasforma una squadra da un anno a un altro. L'attitudine rispetto al lavoro, alla dedizione durante la settimana, la voglia di rivalsa. Poi un allenatore può essere più o meno adatto in un determinato periodo perché tocca determinate corde di alcuni giocatori e quindi li fa rendere ancora meglio di come rendevano la passata stagione. Ricordiamoci però di quello che diciamo oggi di Spalletti quando magari le cose non dovessero andare bene come vanno bene adesso, no? Perché poi Spalletti è lo stesso, lo stesso di queste 5 vittorie consecutive, sarà lo stesso quando poi magari pareggerà una partita e qualche tifoso storcerà la bocca.
Sì, infatti è così, ma sempre nel discorso che facevamo prima di cambiare umore da un risultato all'altro. Poi ci riportano sulla questione Genoa e ti chiedono: ma Preziosi, anche se resterà con un incarico istituzionale nel Genoa, potrebbe prendere la Salernitana? Ovviamente credo proprio di no.
A livello legale sì.
Sì, però non credo che sia questo per adesso. Oppure
non penso che abbia intenzione lui, esatto. Non lo so sinceramente, bisognerebbe chiederlo a lui.
Però diciamo legalmente si potrebbe, ma per adesso
lui ha una carica ma non ha la proprietà. Quindi è vietata la multiproprietà ora,
esatto.
Ma non chiaro che se tu diventi proprietario di una squadra è proprio il presidente di un'altra, ma questo varrebbe in generale, non soltanto nel calcio.
Certo, esatto. Senti, a proposito di Preziosi, Rosolino invece ti chiede un voto di Marchetti alla gestione Preziosi.
A me è piaciuta sinceramente, ma non parlo giornalista di mercato, tra virgolette. A noi Preziosi ci ha fatto divertire sinceramente.
Vabbè.
E qui
poi possiamo dire una cosa, posso... Luca, tu che appunto ti occupi di mercato eccetera, io credo che Preziosi insieme a qualche altro presidente sia stato molto più creativo e attento nella scoperta di talenti rispetto a tanti top club.
Cioè, ha avuto più opportunità, forse se vuoi anche più coraggio,
sì.
In alcune circostanze ha rischiato e alle volte ha vinto, ha rischiato sulla propria pelle ed è ma quando tu mantieni una squadra così tanto tempo e così a lungo in Serie A, in più c'è stata anche la vicenda della famosa di Genova-Venezia, dove cioè, anche dei momenti difficili ci sono stati, no? per Preziosi, che poi abbia un carattere tutto suo particolare, anche troppo genuino, ai limiti dell'urticante, i rapporti che può aver avuto con gli allenatori, perché lui ha avuto una grande storia d'amore con Gasperini, poi si sono lasciati, dopo Gasperini l'allenatore più longevo sulla panchina del Genoa è Ballardini, che però non l'ha fatta mai consecutivamente tutte queste panchine, no?
Sì. Allora,
è sempre stato un rapporto di amore e odio, ed è un allenatore, è un presidente sicuramente conoscitore del calcio, conoscitore delle dinamiche del calcio, si sa muovere sia sul mercato che a livello istituzionale, perché poi il Genoa comunque e Preziosi sono sempre stati un punto di riferimento nei vari conteggi che si fanno in Lega, no? Per le varie battaglie che sono state combattute nel corso di questi anni. Il giudizio, a mio avviso, adesso scendendo anche dal discorso del mercato, non può che essere positivo. Quando un presidente in una piazza comunque difficile, molto appassionata, molto esigente come quella di Genoa, riesce a rimanere in Serie A per così tanto tempo, se noi facciamo la classifica di quelli che sono rimasti in Serie A negli ultimi anni, adesso leva le grandi chiaramente, che è molto difficile che possano retrocedere, ma il Genoa è vero che in alcune annate ha lottato veramente fino all'ultima giornata per rischiare, per evitare la retrocessione, però poi alla fine in qualche modo ce l'ha fatta, e credo che la cosa più importante per una società come il Genoa possa essere quella, no? la cosa basilare,
sì.
Tutto quello che viene di in più è meglio, chiaramente. Poi se il punto di riferimento è il Sassuolo, per carità, il Sassuolo probabilmente, ma aveva un altro tipo di filosofia, ha fatto meglio perché ha sfiorato e ha cercato di agganciare il treno per l'Europa. Ecco, io immagino che i tifosi del Genoa lamentino questo a Preziosi,
sì.
Cioè il fatto di non aver potuto costruire o voluto costruire una base anno dopo anno per cercare di migliorare sempre la squadra, però ci sono anche delle necessità economiche da tenere in considerazione, quindi quando ti arrivano delle offerte importanti per dei giocatori, considerando anche l'alta capacità di investimento che ha avuto il Genoa in questi anni, è una scelta filosofica completamente diversa, chiaramente.
C'è un audio da...
Avete tenuto tutti,
sì.
Come quando parlavamo del Palermo di Zamparini.
Bravo, bravo.
Se Zamparini avesse tenuto tutti, probabilmente prima o poi avrebbe vinto anche il campionato.
Beh, aveva Mauri, aveva Dybala, aveva Pastore, aveva...
Vasquez,
bravo.
Sono passati. È uguale al Genoa, tra Milito, Thiago Motta, Palacio.
Esattamente.
Lo stesso Criscito che è ancora lì, quindi giocatori importanti al Genoa ne sono passati... veramente tanti.
Tantissimi. Luca, c'è un audio, andiamolo a sentire.
Ragazzi, vorrei porre la questione sulle dichiarazioni di Immobile, che dice che è stato perso un po' di entusiasmo. Secondo me è un po' anche il marchio di Sarri. Che ne dite voi?
Allora, Luca, mi hanno colpito anche a me, ti dico la verità. Poi magari qualche volta vanno interpretate le parole, eccetera, però fanno il paio, secondo me, anche con le parole di Acerbi, qualche, se non mi sbaglio, dopo la sconfitta proprio col Milan, in cui disse per attuare il calcio di Sarri ci vuole tempo. Stessa cosa che disse Chiellini quando arrivò Sarri, stessa cosa che dissero anche alcuni giocatori del Chelsea quando Sarri andò via. C'è qualche riflessione che comunque dobbiamo fare, al di là del riconoscere naturalmente l'ottimo lavoro e le qualità di Sarri?
Se queste dichiarazioni le fanno i difensori sono assolutamente legittime, perché Sarri sul discorso difensivo è maniacale, sappiamo molto bene che tipo di lavoro chiede ai difensori. Peraltro la Lazio passa da 7 anni di difesa a 3, passare alla difesa a 4, come la vuole Sarri, non è semplice. Cambiare sistema di gioco, filosofia, non è mai semplice, ci vuole tempo. Ora, se Immobile oggi si diverte di meno è perché magari c'è bisogno di maggior concentrazione nell'applicare le idee di Sarri con questo gruppo, è perché ognuno ha bisogno di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che faceva prima. Se però dovesse innestarsi il germe, fra virgolette, di Sarri, l'idea di Sarri all'interno della Lazio, con la qualità che ha la Lazio, potremmo assistere a un campionato molto divertente da parte dei biancocelesti, perché la Lazio ha potenziale molto importante. Sarri ha dimostrato nel corso della sua carriera di saper far giocare molto bene le sue squadre quando ha avuto l'opportunità di essere seguito dai suoi giocatori. Per me la Juve è l'eccezione rispetto a quello che Sarri è riuscito a fare nella sua carriera, perché comunque anche al Chelsea, dove oltre ai problemi che possono esserci nella gestione di squadra c'è anche un problema di lingua, no? Dove la comunicazione diventa ancora più difficile, la Juventus è stata, diciamo, dove peraltro ha comunque vinto il campionato,
certo,
perché questo va ricordato, dove magari non si è riuscito ad esprimere quel gioco fluido, divertente, con tante occasioni da gol e con un'attenzione in difesa che Sarri cerca di proporre. Quando si cambia allenatore, lo abbiamo già detto prima, ma in alcuni casi l'innesto funziona subito, in altri ci vuole serenità, pazienza, calma. Io credo che questo alla Lazio possa succedere, perché la Lazio è una società che ha avuto sempre una grande attenzione anche a cercare di far stare bene il proprio allenatore. La dimostrazione è proprio Inzaghi, che è stato allenatore della Lazio per tantissimo tempo e lo scorso anno era uno di quelli che da più tempo sedeva sulla panchina della propria squadra, nonostante anche lo stesso Inzaghi abbia attraversato dei momenti non particolarmente felici. Quindi se è l'inizio di un progetto, dopo 4 settimane non lo puoi mettere in discussione, soprattutto se il progetto è un progetto come quello di Sarri, in cui ci vuole tempo per mandare a memoria certi meccanismi. Una volta che tu mandi a memoria questi tipi di allenamenti, che possono essere anche più faticosi mentalmente, poi io credo che il Mobile sarà quello che si divertirà di più di tutti, perché se poi guardi i numeri degli attaccanti di Sarri, quello che ne beneficerà di più sarà proprio lui.
Ah certo, certo. Però anche qui probabilmente ci vuole quella pazienza.
Poi,
che
ragazzi, oggi facciamo questo discorso, è il 20 settembre. Se lo dovessimo rifare il 20 gennaio,
è l'altro discorso.
Allora un problema c'è.
Certo, ma è quello, infatti, la questione di...
Il tempo nel calcio non esiste, purtroppo.
No.
Se ci sono delle società che hanno la forza, invece, di averlo, di poterselo permettere, beh, allora la questione cambia. È vero che abbiamo parlato, no, dei esoneri 2 settimane fa, di Verona e Cagliari. Si partiva da un concetto diverso, evidentemente. No. Non avremo mai la controprova, no? Se Di Francesco con del tempo in più avrebbe potuto fare qualcosa di diverso rispetto a quello che in quel momento, fino a quel momento, aveva fatto vedere. Ma lì si trattava proprio di una questione di empatia che non era scoccata né con la dirigenza né con la squadra, probabilmente. Quindi per evitare perdite di tempo si cambia. Ma se tu sei convinto che l'allenatore è quello giusto, non sono 4-5 giornate che ti possono far cambiare la prospettiva sul valore di un allenatore, anche perché quanto ci ha messo la Lazio prima di prendere Sarri, quante chiacchierate ci ha fatto prima, quindi no, non è che nel giro di 2 mesi di lavoro, mesi e mezzo puoi rivedere tutto. L'allenatore deve essere anche bravo a cogliere i segnali che arrivano dal gruppo, perché se Acerbi e Immobile ti dicono delle cose, sono dei segnali che ti mandano, magari cerchi di cambiare anche l'approccio che puoi avere con il gruppo, con la squadra, proprio per la riproposizione delle tue... L'allenatore è il mestiere più difficile del mondo.
Sì, infatti, anzi, invece quello del tifoso è diventato il più facile, che si giudica senza dare proprio il tempo. Però è comprensibile, anche perché il tifoso magari, poi soprattutto a Roma, Luca, e ci salutiamo con questo, c'è un derby che sta per arrivare, che voglio dire, insomma, tiene sotto scacco sempre gli umori di una tifoseria da una parte.
Ma non c'è dubbio, se tu pensi che la Roma, no? La Roma ha perso soltanto una partita in questo avvio di stagione, le altre le ha praticamente vinte tutte, si approccia al derby in un momento, come hai detto tu prima, non particolarmente felice, con Pellegrini squalificato, che obiettivamente finora è stato nettamente il migliore della Roma in questo avvio di stagione, più di Abraham probabilmente,
certo,
no?
Certo.
Che è la grande novità della Roma. La Lazio si presenta con un pareggio strappato in extremis, tra l'altro sul calcio di rigore improvvido, a 2 minuti dalla fine. Se la Lazio vince il derby, la Lazio diventa la squadra dell'anno e la Roma la delusione di inizio stagione, perché poi dopo anche una singola partita può determinare l'umore di una piazza. L'importante è non farsi prendere la mano, non dai tifosi, no, non per i tifosi, ma per i dirigenti.
Certo.
E credo che questo, perlomeno a Roma, per quanto riguarda la Roma, non succederà, perché Mourinho ha le spalle abbastanza larghe, ha eventualmente dover sopperire e sopportare un risultato non positivo nel derby. Alla Lazio io credo che altrettanto faccio riferimento allo storico, no? Perché poi dopo certo. Le dichiarazioni ufficiali possono lasciare il tempo che trovano. Lo storico ci racconta di una società che ha sempre creduto nel proprio allenatore, anche nei momenti di difficoltà. Io ritengo che questo non sia un momento di difficoltà, ma un momento di costruzione. Fino alla prossima pausa, secondo me, dobbiamo parlare di costruzione. Lo stesso Allegri ha detto: alla prossima pausa tiriamo una liga e vediamo dove siamo.
Esatto.
E mi pare evidente che la Juve sia la squadra più in difficoltà oggi, no?
Questo
il potenziale
sì.
Che ha.
Non c'è assolutamente dubbio su questo. Luca, come sempre, grazie. Ci ritroviamo martedì prossimo. Luca Marchetti, Sky Sport.
Ciao, Luca. Ciao a tutti.